Capitolo 10. Il risveglio dell'Europa. Imparo a imparare la lettura orientativa. Dopo aver frequentato diversi anni di scuola, sai già che la lettura è la base dello studio. Forse hai già scoperto che non c'è un solo modo di leggere, ma più di uno. Come dicono i linguisti, ci sono più strategie di lettura. Ad esempio, si può leggere in ordine, riga per riga, dall'inizio alla fine. Si può leggere a salti, qua e là, tanto per farsi un'idea. Si può andare a cercare l'informazione che interessa e leggere solo quella. Nessuna di queste strategie è la migliore, ma in certi casi è più conveniente, cioè più utile, sceglierne una piuttosto che un'altra. Poniamo che tu debba studiare un capitolo del tuo libro di storia o una parte di esso. Prima di cominciare lo studio vero e proprio, prova a indovinare qual è il contenuto del capitolo. Fai così: dai un'occhiata al testo, leggi tutti i titoli, quelli del capitolo, dei paragrafi e dei sottoparagrafi, presta attenzione alle parole evidenziate in neretto, in corsivo, fra virgolette, guarda illustrazioni, cartine, grafici, mappe, tabelle, leggende, didascalie. Non trascurare le pagine di apertura con la presentazione del capitolo e le proposte di lavoro ricche di anticipazioni. Questa lettura a salti, rapida, scorrevole, che possiamo chiamare lettura orientativa, ti aiuta a farti un'idea di ciò che il capitolo contiene. Se scorri un capitolo prima di leggerlo, ti sarà più facile capirlo quando lo leggerai. Ancora un consiglio: mentre leggi a salti, cerca di fare previsioni, di crearti aspettative. Questa immagine, questo titolo, mi fa capire che si parlerà di... Questa carta storica mi fa capire che qualcosa è cambiato. Prova anche a chiederti se c'è qualcosa che conosci già a proposito degli argomenti trattati. Forse ne hai già sentito parlare, oppure hai visto film o documentari televisivi, hai letto libri o fumetti. Forse hai svolto ricerche o ricordi qualcosa dai capitoli precedenti. Richiama alla mente tutto ciò che sai. Crearsi aspettative, fare previsioni, richiamare alla mente, sono operazioni che rendono la lettura più facile e la comprensione più pronta. Capitolo 10, paragrafo 1. Il rinnovamento dell'agricoltura. La crescita della popolazione. In Europa la popolazione aumenta. La crescita demografica inizia fin dai secoli VIII e IX e dura fino a tutto il secolo XIII. All'inizio l'aumento è debole, ma a partire dal secolo XI diventa sempre più rapido e deciso. Non si conoscono dati precisi perché i documenti sui quali gli storici si basano sono pochi e difficili da interpretare, ma si calcola che fra il X e il XIII secolo la popolazione complessiva d'Europa passi da circa 38 a circa 73 milioni di abitanti. Un chiaro segno dell'aumento demografico è l'espandersi delle superfici coltivate su aree prima coperte da pascoli, da boschi e da paludi. Infatti, per nutrire una popolazione in crescita, la terra deve produrre di più. A sua volta, una più abbondante produzione di cibo favorisce l'aumento della popolazione. Si espandono le aree coltivate. Il Medioevo, però, non conosce i moderni fertilizzanti né complessi macchinari agricoli, perciò l'unico modo per aumentare la produzione è, e lo sarà ancora per secoli, l'estensione delle terre coltivate. Dall'undicesimo al tredicesimo secolo le zone agricole non cessano di allargarsi, mentre i boschi e i terreni incolti si riducono. I contadini abbattono le foreste con seghe e asce di ferro e liberano il terreno per le coltivazioni. Altre terre sono strappate al mare e alle paludi. Risalgono all'undicesimo secolo, ad esempio, i primi polders, cioè i primi terreni prosciugati e bonificati dell'odierna Olanda. Molti signori, laici ed ecclesiastici, incoraggiano la messa a coltura di zone completamente disabitate, nelle quali cercano di attirare i contadini concedendo l'esenzione dalle tasse. Così, in molte regioni d'Europa, prima incolte e deserte, sorgono centinaia di nuovi centri abitati che prendono il nome di ville nuove o di borghi franchi. Nella sola zona di Parigi se ne contano ben 500 fra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. Franco, in questo caso, significa esente, cioè libero da tasse. Oltre ai contadini, anche i monaci, in particolare i cistercensi e i certosini, danno un importante contributo alla coltivazione di nuove terre. Migliorano strumenti e tecniche agricole. Anche gli strumenti e le tecniche agricole lentamente migliorano. Si cerca di rendere il terreno più fertile, arandolo più in profondità grazie a un tipo di aratro, detto pesante, che è munito di ruote e di versoio, una specie di grande cucchiaio di metallo che è rivolta alle zolle preparando la terra per la semina. L'aratro pesante è particolarmente adatto ai suoli duri dell'Europa settentrionale, mentre sui terreni teneri e sabbiosi dei paesi mediterranei si usa l'aratro semplice, che è interamente o quasi interamente costruito in legno e smuove la terra solo in superficie. Si sfrutta meglio la forza dei cavalli, attaccandoli ai carri e all'aratro con un collare rigido e imbottito, che permette agli animali di trasportare carichi molto più pesanti. I teneri zoccoli dei cavalli da tiro vengono protetti con l'applicazione di un ferro, come avviene già da tempo per i cavalli da guerra. Si diffonde la rotazione triennale. In varie regioni dell'Europa centro-settentrionale si diffonde il sistema della rotazione triennale. Come puoi vedere dal disegno, i campi vengono divisi in tre parti anziché in due. La prima è coltivata a cereali, la seconda a legumi, la terza è lasciata incolta. Negli anni successivi le colture vengono fatte ruotare, seminando grano dove crescevano legumi, legumi dove il terreno era a riposo e lasciando a maggese, cioè a riposo, la terza parte. In questo modo la superficie non coltivata si riduce dalla metà a un terzo e i contadini possono alimentarsi meglio perché i legumi, ceci, lenticchie, piselli, fave, sono ricchi di nutrienti e proteine vegetali. Inoltre, i terreni si impoveriscono più lentamente perché la coltivazione dei legumi restituisce al terreno parte delle sostanze perdute. Nuove macchine per l'agricoltura. Un importante cambiamento che contribuisce alla crescita della popolazione medievale e ne migliora il livello di vita è lo sfruttamento della forza dell'acqua, energia idraulica, e del vento, energia eolica. Viene completamente abbandonato l'antico sistema di macinare i cereali con dischi di pietra azionati dall'uomo o dagli animali. Si moltiplicano infatti i mulini, messi in moto dall'energia dell'acqua corrente dei fiumi e usati all'inizio per ridurre il grano in farina, poi anche per molte altre attività. Nei centri urbani, per poter utilizzare i mulini ad acqua, si scava una fitta rete di canali artificiali. Dalla fine del XII secolo si diffondono anche i mulini a vento. Non si tratta di invenzioni nuove, i mulini sono conosciuti fin dall'antichità, ma se ne è sempre fatto scarso uso. Dall'VIII secolo vengono riscoperti ed ora cominciano a diffondersi rapidamente. Le trasformazioni delle aziende curtensi. Nelle aziende agricole curtensi, tipiche dell'alto medioevo, sono in atto molte trasformazioni. L'aumento della produzione agricola permette al signore e anche ai contadini di vendere al mercato una maggiore quantità di prodotti e di guadagnare di più. Molti coloni riescono ad accumulare somme sufficienti per riscattare l'obbligo delle corvée, sostituendole con denaro. Del resto, le corvée non sono più tanto necessarie perché la parte padronale si è ridotta. Il signore ha trovato più conveniente dividerne gran parte in campi che ha dato ai contadini in cambio di un affitto. I nuovi contratti di affitto sono validi per durate molto minori rispetto ai 29 anni o alle tre generazioni previste nell'Alto Medioevo. Sono contratti più adatti a tempi in cui la popolazione cresce e la manodopera non è più rara come in passato. Si diffonde anche il lavoro salariato, cioè in cambio di un salario, che molti contadini, sentendosi più liberi, accettano volentieri.